La chimica nel piatto di Agnese Codignola.
Buongiorno ed eccoci a una nuova puntata della chimica nel piatto. Oggi parliamo di additivi e partiamo da una notizia che forse qualcuno avrà visto, cioè alla fine di aprile il ministro della salute del governo degli Stati Uniti, quindi Robert Kennedy Jr., ha lanciato una delle sue tante guerre sante, diciamo così, quella contro i coloranti sintetici e in generale contro gli additivi, perché secondo lui sono all'origine di moltissime malattie, anche se questo non è affatto dimostrato. Il risultato è che i primi 8 coloranti derivanti dal petrolio saranno del tutto vietati a partire dal 2026, anche se una scadenza così ravvicinata nel tempo sta gettando in una crisi profonda le aziende alimentari americane, che non hanno il tempo probabilmente di trovare dei sostituti. Ma a noi interessa il merito della questione. Che cosa sono gli additivi? Perché suscitano così tanta diffidenza? Se noi partiamo, diciamo, dall'inizio, gli additivi hanno una storia molto antica, addirittura i primi sono stati usati già dai romani, insomma, molti secoli fa, perché fin da subito è emersa l'esigenza di conservare il cibo il più a lungo possibile. In epoca moderna noi ci siamo ritrovati con l'esigenza di classificare gli additivi dopo la Seconda Guerra Mondiale e quando sono nate le prime agenzie regolatorie sulla sicurezza alimentare. E nel 1958 negli Stati Uniti è stata introdotta una definizione, cioè sono state classificate centinaia di sostanze come GRAS, cioè sostanza generalmente riconosciuta come sicura, as safe. E il principio di base qual era? Era il fatto che c'erano tante sostanze usate da decenni o da secoli, addirittura per esempio l'aceto, il bicarbonato, alcuni tipi di sale e così via, che si dava per scontato che appunto fossero sicuri e quindi se rientravano in questa categoria non dovevano essere sottoposti a test. Naturalmente questa esigenza è nata perché ci si è resi subito conto che le sostanze usate come additivi erano centinaia, se non migliaia, e sarebbe stato impossibile convalidarle una a una. Allora si è deciso che quelle più note, più usate, potevano rientrare tranquillamente in questa classe. Oggi questa categorizzazione è tuttora in vigore, c'è anche in Europa, e presenta, diciamo, i due aspetti. Cioè, da una parte ci sono sostanze che sono sicuramente innocue, dall'altra però ci sono anche sostanze che nel tempo sono state rivalutate con metodi scientifici moderni e considerate non più così tanto innocue. Facciamo un esempio classico. Tutti abbiamo presente certe glasse bianche o comunque certi alimenti con qualcosa di molto bianco. Quel molto bianco era biossido di titanio, che per decenni è stato considerato sicuro, fino a quando si è capito che non era affatto sicuro e che si accumulava nell'organismo. E quindi il biossido di titanio è passato dall'essere un gras all'essere vietato in Europa e anche in altri paesi. Quindi questa classificazione da una parte è molto comoda e ancora oggi alcune sostanze derivate per esempio dalle alghe o da certe piante vengono accettate direttamente come gras, cioè vengono considerate innocue, ma al tempo stesso è partita una rivalutazione generale un po' in tutto il mondo dei vari additivi. Perché si è scoperto, per esempio, che i coloranti non sono tutti innocui, ci sono dei coloranti che sono stati vietati in vari paesi, soprattutto dei rossi e dei gialli, perché ci sono dei conservanti che allo stesso modo sono sospetti o dubbi, e quindi lentamente si sta procedendo a una grande rivalutazione. Anche con studi veramente di notevoli dimensioni. Pensiamo che in Francia, per esempio, c'è uno studio in corso che si chiama NutriNet Santé, partito nel 2009, al quale stanno partecipando 100.000 persone, perché appunto si vuole capire nel tempo, se le abitudini alimentari attraverso le quali si assumono grandi quantità di additivi sono poi all'origine di malattie specifiche, e quindi sono studi che devono durare necessariamente molti molti anni e coinvolgere tantissime persone, però diciamo tutti i paesi più ricchi stanno procedendo a una rivalutazione degli additivi, anche perché tra gli additivi noi abbiamo, oltre ai coloranti, i gelificanti, gli addensanti, i conservanti, abbiamo decine di classi diverse di sostanze che fanno le cose più strane, apparentemente molto utili, e però è molto difficile valutare che cosa ciascuna di esse fa in acuto, cioè assumendo una certa quantità di un alimento, che cosa succede se questo alimento contiene additivi, quell'additivo che cosa fa in quel momento, ma noi dobbiamo anche capire che cosa fa nel tempo e che cosa fa se noi tutti i giorni assumiamo quell'alimento, e quindi se si determina un effetto di accumulo. E allo stesso modo dobbiamo capire se quel certo additivo interagisce con tutti gli altri che noi assumiamo, quindi sono valutazioni estremamente complesse che si possono fare e che probabilmente saranno anche accelerate dall'intelligenza artificiale, ma che richiedono anni e anni di studio. Bisogna anche stare attenti però alle esagerazioni e soprattutto alle fake news. Nell'ambito degli additivi c'è un caso di scuola che è molto simile a quello che è successo con il legame tra vaccini e autismo, inventato di sana pianta da un medico poi radiato, che ha ammesso di aver inventato questo legame, ma noi ancora oggi facciamo i conti con quella fake news. Nell'ambito dei coloranti c'è stato un pediatra americano che nel 1975 ha suggerito un legame tra alcuni coloranti e un deficit nello sviluppo cognitivo dei bambini. Questo pediatra aveva degli interessi commerciali ed è stato subito sbugiardato da tutta la comunità scientifica internazionale. Negli anni, da allora, quindi 1975 a oggi, sono stati fatti molti studi e quest'idea è stata completamente sbugiardata, non è assolutamente vero, non è stato dimostrato, c'è solo una piccolissima percentuale di bambini che hanno certo patrimonio genetico che può reagire con delle reazioni di intolleranza a certi coloranti e avere effettivamente un rilascio di istamina, di un mediatore chimico che è tipico delle allergie e delle reazioni in acuto, che può in qualche modo avere influenza molto debole, peraltro, almeno questo è quello che si sa oggi, sul comportamento dei bambini piccoli. Però si tratta veramente di una minoranza e di un effetto che è ai limiti della significatività statistica. Quindi bisogna stare molto attenti perché in rete si trovano le notizie più disparate sugli additivi. Ricordiamo che gli additivi sono in realtà ciò che ha permesso appunto la conservazione del cibo e anche di avere tutta una serie di ricette, diciamo, che sono molto gradevoli poi, no? Quindi dipende molto dalle dosi. Tra gli additivi, postilla finale, possiamo mettere i dolcificanti, ne riparleremo magari. Però i dolcificanti invece, che sono molto usati nelle lavorazioni industriali, sono sconsigliati dalle autorità sanitarie da diversi anni ormai. Meglio lo zucchero, perché i dolcificanti hanno degli effetti sull'insulina, sulla glicemia, insomma, sull'organismo, che non sono positivi e in realtà non sono necessariamente associati a minori calorie. Sono calorie vuote, si parla di calorie vuote perché non hanno appunto niente di nutritivo, sono per lo più sostanze chimiche o naturali, ma per additivi includiamo anche i dolcificanti, che sicuramente in molte lavorazioni lo sono. Ecco, i dolcificanti probabilmente sono la classe più da evitare rispetto a tante altre. Però ribadiamo questo principio, dipende tutto dai dosaggi, cioè dei dosaggi moderati, e quindi un consumo moderato o lieve di alimenti industriali non comporta rischi particolari. Se la nostra alimentazione è composta quasi solo da alimenti industriali, ci possono essere dei problemi. Ultimissima notizia che forse è opportuno dare oggi è che si stima che l'occidentale medio oggi tragga più del 60%, tra il 50 e il 60%, ma in alcuni paesi più del 60% di calorie giornaliere da alimenti ultraprocessati con additivi. Quindi Quando parliamo di eccessi non è soltanto un discorso teorico, perché la nostra dieta è fatta quotidianamente anche di additivi e bisognerebbe tornare a una dieta anche un po' più naturale.